Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Io sono Monica Bonetti e alla console tecnica mi assiste oggi Teo Zanetta. L'artigiano artista, in fondo il fonditore, è un uomo di grande sensibilità perché sa rispettare la personalità di ogni scultore, sa interpretare i segni che vuole ottenere sulla propria superficie e sa rispettare esattamente quelle che sono le esigenze di ogni scultura. Sono parole del grande scultore Nag Arnoldi, citato nel volume appena edito da Dadò e dedicato alla storia delle fonderie artistiche in Ticino. Una vera e propria epopea che ha avuto inizio nei primi anni del Novecento e che si prolunga fino ai giorni nostri grazie alla Perseo di Mendrisio, l'unica fonderia ancora in attività. Un'epopea che ha visto nascere fonderie, soprattutto nel Mendrisiotto, come la Brottal, la Bronzart o la Gogart, e raggiungere fama internazionale, realizzando le sculture di artisti del calibro di Dalí, Giacometti, Arp o Botero. Una storia che affonda le radici nell'antichissima tradizione della fusione a cera persa. Una storia fatta di grandi passioni e grandi amicizie tra scultori e fonditori, di saperi antichi e di visionarietà moderna, che per la prima volta viene raccontata compiutamente attraverso materiale d'archivio, testimonianze dirette e immagini. A Voci dipinte, per raccontarla, ospitiamo oggi i due autori del libro, il giornalista Marco Jeitzner e la fotografa Silvana Raschke dalla Chiesa. Subito dopo un brano musicale andremo a Losanna per visitare insieme alla curatrice Catherine Lepdor, intervistata da Lou Leppori, un'importante mostra dedicata al losannese Théophile Alexandre Stylen, uno dei più grandi disegnatori della Belle Époque. In conclusione, una selezione delle notizie che arrivano dal mondo dell'arte completerà la nostra scaletta odierna. Cominciamo! You know I wouldn't mind dying.
Take the man you were taught to obey, the Lord's prayer you were taught to pray. You got the Holy Bible for an earthly guide. Blessed Jesus walked by your side, stand in the judgment, pay for your sin. Tears of sorrow won't get you in, because God's a God of justice.
Oh, yes.
He's gonna judge us great and small. Oh, I wouldn't mind dying if time was on.
La cantante americana Angela Streely con I Wouldn't Mind Dying dall'album del 2002 Ace of Blues. Angela Streely apre la nostra colonna sonora curata come sempre da Barbara Tartari. Per la mostra della settimana ci spostiamo oggi a Losanna. Stylen coupe de griffe, patte de velours. Questo il titolo che allude maliziosamente alle zampe del gatto, dolci ma graffianti. Il titolo di un'esposizione che celebra i 100 anni dalla morte di Théophile Alexandre Stylen, nativo di Losanna, uno dei più grandi e rinomati disegnatori della Belle Époque. Suo il celeberrimo disegno del gatto che divenne l'emblema del mitico cabaret di Montmartre, Le Chat Noir. L'esposizione, resa possibile da un lascito cospicuo offerto da due collezionisti al Museo di Belle Arti di Losanna, è aperta fino al 18 febbraio. Ce la fa visitare Lou Lepori in compagnia della curatrice Catherine Leptor, una delle massime conoscitrici dell'opera di questo disegnatore, incisore, pittore e scultore svizzero.
Stylen est né à Lausanne. Il est un peu considéré comme un artiste français parce qu'il a fait toute sa carrière à Paris.
Théophile Alexandre Stylen nacque nel 1859 a Lausanne, anche se è spesso considerato francese, già che ha svolto la sua carriera a Parigi. Stylen ha trascorso però tutta la sua infanzia in Svizzera. Era destinato a diventare pastore, nonostante avesse un nonno e uno zio artisti prima di lui. Decise tuttavia di resistere, di prendere in mano il suo destino e recarsi a Mulhouse, in Alsazia, dove seguì una formazione da disegnatore di tessuti. Arrivò a Parigi 22enne e il suo desiderio più forte era quello di seguire i corsi dell'Accademia di Belle Arti. Al concorso d'ingresso verrà però bocciato. L'aspetto molto interessante del suo stile è che in tutti i media in cui lavora, che si tratti di disegno, di scultura, pittura o incisione, paradossalmente è stato un grande artista, ma un autodidatta.
Que ce soit la peinture, que ce soit la gravure, c'est paradoxalement un de nos grands autodidactes. On est là devant une couverture des hommes d'aujourd'hui, hein, c'était une revue artistique importante à l'époque, en 1889.
La nostra mostra parte da una copertina di un numero speciale che la rivista Homme d'aujourd'hui gli consacra interamente nel 1889. Si tratta di una rivista prestigiosa che mostra dunque la sua fama molto rapidamente acquisita, grazie ai disegni e alle collaborazioni giornalistiche. Cosa vediamo in questo autoritratto? Stylen seduto su uno sgabello con 9 gatti birichini che gli giocano attorno e si arrampicano sul cavalletto e con una grande tela vergine alle sue spalle. Questo ci dice molte cose sull'artista e sul suo modo di rappresentarsi. Prima di tutto ci dice la sua identificazione con il gatto, che è stato a lungo, fin dai romantici, l'incarnazione e il simbolo della libertà artistica. Stylen sarà un maestro nel disegnare i gatti, tra cui quello celebre del cabaret del Chat Noir, e userà addirittura questo animale per farne il suo monogramma, la sua firma. Ma in questo quadro vediamo anche il disegnatore che si rappresenta come pittore, cioè che mostra che le sue ambizioni artistiche non sono limitate alla satira e alla stampa che lo hanno reso celebre. Questo ricorda molto un quadro famoso, L'Atelier du peintre di Courbet, dove si vede anche in questo caso l'artista davanti alla sua tela con un gatto ai piedi che gioca con una palla. C'è poi ancora un altro dettaglio commovente: Stylen non ha firmato questo disegno con il suo nome, ma con uno degli pseudonimi che allora usava, Jean Caillou. Ma lo pseudonimo è anche un modo per darsi più importanza, per dare l'impressione che altri artisti si occupano di lui.
E perché? Peut-être pour se donner un peu plus d'importance, pour faire penser que d'autres artistes font son portrait. C'est ce qu'on va appeler la Belle Époque. Hein? Stylen arrive à Paris en 1881.
Stylen giunge a Parigi nel 1881 in piena Belle Époque. La data è interessante perché è l'anno della nuova legge sulla libertà di stampa, che permette la nascita e lo sviluppo di molte piccole riviste pubblicate con molto meno censura. Il giovane artista è senza soldi, quindi trova alloggio nel quartiere della Bohème, molto economico, cioè Montmartre. Siamo nell'epoca in cui Parigi vive la grande mutazione urbanistica con l'apertura dei grandi viali da parte del barone Haussmann. Montmartre è un quartiere povero, artistico, ma ricco di spettacoli, di cabaret e giustamente di nuovi giornali. Il celebre Chat Noir è stato fondato da un connazionale di Stylen, il grigionese Rodolphe Fonsalis. Vi si riuniscono poeti, musicisti e artisti, tra cui alcuni grandi nomi come Vallotton o Toulouse-Lautrec. L'attività giornalistica, la satira, l'illustrazione sono al centro di questo mondo intellettuale e si noti che il gatto nero scelto come emblema e disegnato da Stylen viene scelto per uno spirito irriverente, perché è proprio il gatto che graffia, il gatto che esce di notte, il gatto che può ancora essere identificato allora con la strega che fomenta colpi di stato e strani raggiri.
Qui griffe, le chat qui sort la nuit, le chat qui peut-être est identifié encore à la sorcière à l'époque, qui peut mener des cabales, qui peut fomenter les coups d'État. Staline est un travailleur acharné. Il fait ses premières armes dans les revues, donc effectivement, au Chat Noir.
Staline è un lavoratore indefesso. Inizia a collaborare con queste riviste come il Chat Noir, dove propone qualcosa di nuovo che è il disegno senza parole. Per il Gil Blas, un quotidiano di grande successo, eseguirà più di 700 disegni. Ma allo stesso tempo Staline lavora spesso gratuitamente per la stampa impegnata. Si stima che a volte dovesse realizzare una trentina di disegni al giorno per due o tre diverse testate. Intorno al 1900 Staline mostra un momento di spleen, di scoramento, che secondo me è anche il risultato di questo surmenage, di questo lavoro incessante. La sua fama è ormai solida, ha anche conosciuto le sue prime mostre monografiche e comincia a essere noto all'estero fino anche in Italia. Decide allora di ritirarsi nell'intimità del suo atelier e di sviluppare nuove competenze tecniche e nuovi stili, in particolare l'incisione e la scultura.
E développer de nouvelles compétences, puisque c'est à cette époque qu'il va développer la sculpture, développer la gravure qu'il avait peu pratiquée jusqu'alors. Staline, c'est vraiment un artiste très attachant parce que c'est un artiste qui n'a pas eu de défaillance. Il y a un engagement.
È davvero un artista molto accattivante, moderno, perché non si è mai arreso. Ha difeso un'idea dell'arte come impegno per il popolo, la giustizia, per una società migliore. Fu tra i primi, sulla scia del celebre Jacques di Zola, a difendere Dreyfus e a condannare l'antisemitismo, ma questo lo porterà ad avere un ritmo di vita, come abbiamo detto, molto intenso. Non si tratta solo di disegnare, ma anche di andare alle manifestazioni, di scendere in campo come testimoni in prima persona. Se esplode una mina all'altro capo della Francia, Staline ci va. E quando a 60 anni, già deciso a voler calmare il gioco, scoppia la prima guerra mondiale, lui non resiste e parte di nuovo sui campi di battaglia della Marne, nelle trincee, sempre al fianco della gente, al fianco dei soldati. Forse per questo dovette rinunciare al suo grande sogno di essere un pittore. Era anche un uomo molto fedele ai suoi animali. Nella sua villa c'erano 20 gatti e addirittura un coccodrillo, e alla sua famiglia, la moglie e la figlia, nonché la governante, una donna africana che disegnò a più riprese e che lo accompagnò fino alla fine dei suoi giorni. Era insomma un uomo generoso, un uomo di grande sensibilità, senza pregiudizi, e che personalmente ammiro moltissimo.
Une sensibilité sans préjugé pour lequel j'ai une énorme admiration. Il y a déjà le point de vue qu'il adopte, hein, c'est-à-dire que on est avant voilà l'arrivée du récit illustré par la photographie.
Staline si comporta un po' come un reporter sul campo, è un testimone del suo tempo e una stampa che precede la grande esplosione della fotografia. Raccoglie le immagini del quartiere in cui vive Montmartre, tra la gente, ha un approccio naturalistico, un po' come Zola, ed è particolarmente bravo a disegnare le folle, il loro movimento, la loro rivolta. Come si fa a mostrare delle persone che sono legate tra loro, che si incastrano, che formano un unico corpo, un unico grido? Staline trova un modo molto personale e geniale di rappresentare questa idea della folla.
Come on montre des gens qui sont liés, qui sont boîtes, qui forment, qui ne sont qu'un seul corps, un seul cri. Ça, c'est probablement, je dois dire, le dessinateur qui a su le mieux l'exprimer. Il a dû beaucoup découvrir par lui-même, encore une fois, puisque c'était un autodidacte. Pour la peinture, alors il est très de son temps, hein. Rappelez quand même qu'il naît dans les années 1850.
Come pittore, essendo autodidatta, appartiene al suo tempo, essendo nato nel 1859, e guardandolo oggi si può pensare a Manet o a Degas, che sono stati grandi riferimenti per lui. E poi naturalmente pensiamo a Daumier, sia per i temi scelti, poveri, la folla, le strade, sia per il tratto caustico e nervoso. Nella pittura rappresenta scene di vita quotidiana, donne che portano i loro bambini, lavoratori, scene di mercato e anche qualche paesaggio. Ma ciò che è interessante è l'incisione, a cui l'artista si dedica in tarda età. Scegliendo e imparando da autodidatta tecniche come la litografia, più semplice per un disegnatore, ma poi già a partire dal 1900 interessandosi anche all'acquaforte, all'acquatinta, ben più complesse perché lavorate direttamente sulla superficie della pietra. Poi c'è la scultura, davvero sorprendente perché è la cosa più difficile da affrontare quando non si ha una formazione accademica. Staline in questo caso guarda l'esempio di Bourdelle e in parte di Rodin, ma resta entro dimensioni e figure abbastanza ridotte, realizzando piccoli gatti e busti che superano raramente i 40 centimetri.
Sculture un peu plus grande, mais qui dépasseront rarement 40 centimètres. On sait qu'on a tous besoin actuellement de figures d'identification. Nous sommes particulièrement touchés par les gens qui ont su en grande cohérence.
Oggi il pubblico cerca nuovi modelli per identificarsi ed è spesso commosso dall'esempio di un artista così impegnato quale fu Staline. E per me personalmente è molto importante far scoprire questo lavoro così intenso e ricco a una nuova generazione. Già nel 2008 avevo organizzato insieme a Philippe Quesnel una grande retrospettiva dedicata a Steilen. Ora il Museo di Belle Arti di Losanna accoglie questa nuova esposizione nata in seguito a un lascito generosissimo dei collezionisti Paul e Tina Stuhler. E il pubblico nuovo, che forse non conosceva Steilen, sembra davvero particolarmente colpito dall'opera sulla guerra. Viviamo in un periodo doloroso e crudele, siamo tutti confrontati giorno dopo giorno con le immagini di guerra, non lontano dai nostri confini. Per questo penso che Steilen sia un disegnatore e un artista che colpisce così fortemente il pubblico. Oggi vediamo che il destino degli uomini e quelli che chiamiamo crudelmente danni collaterali della guerra non sono cambiati da un secolo ad oggi. E con Steilen possiamo fare un passo indietro nel tempo. Attraverso le sue immagini possiamo prendere una certa distanza, guardare con emozione e calma gli orrori della guerra, riflettere, condividere questo sguardo pieno di pietà e di amore per l'umanità ferita e martoriata dalla guerra.
E de la regarder avec émotion, retrouver et partager ce regard de commisération, d'amour pour l'humanité blessée.
Questa era Gosford Park dalla colonna sonora dell'omonimo film di Robert Altman. State sempre ascoltando Voci Dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato al mondo dell'arte, che oggi vi porta nel mondo delle fonderie d'arte, a cui è dedicato un volume che lo racconta grazie anche a testimonianze dirette, materiali d'archivio e fotografie. Il titolo del libro è Fonderie d'arte, Ticino, fucina di scultori svizzeri e internazionali ed è appena stato pubblicato dalle edizioni Armando Dadò. Ne sono autori il giornalista e scrittore Marco Jaitzner e la fotografa e ricercatrice Silvana Raschke Dalla Chiesa. Entrambi sono con me qui nello studio di Voci Dipinte. Buongiorno e benvenuti.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Iniziamo magari proprio dalla genesi di questo libro, di questo volume, che colma una lacuna nella bibliografia delle fonderie d'arte in Ticino. Come lo avete pensato e strutturato? Da chi vogliamo iniziare? A chi è venuta l'idea innanzitutto? Silvana, mi sembra,
ecco,
di intuire.
Sì. Io ho visto dalla strada Davide De Michelangelo a Mendrisio e mi sono chiesta: ma cosa ci sarà in questo posto? Perché non solo ho visto quella bella scultura, ma anche opere di Dalì. Essendo già appassionata d'arte, fotografa e avendo studiato anche illustrazione, mi ha incuriosito tantissimo. E piano piano la magia della vita mi ha portata proprio un'amicizia che conosceva già questo posto, siamo andati insieme e lì ho scoperto la fonderia Perseo. Così che è nata, no?
Ecco, poi Marco Jaitzner, invece scrittore e giornalista, come è intervenuto?
Dunque, qualche anno fa, quando era già avviato il progetto quantomeno fotografico, ci siamo conosciuti, ci ha fatto conoscere l'artista fotografo Matteo Fieni. Silvana mi ha proposto il progetto e all'inizio non era un tema che io affrontavo molto spesso, non conoscevo quasi nulla, però ho accettato e man mano, approfondendo un po' gli argomenti, le realtà, la storia e quant'altro, anche attraverso le splendide fotografie che aveva fatto, mi sono lasciato coinvolgere e voilà, è iniziata così, chiaramente ognuno col proprio ruolo, e poi tanto aveva già fatto Silvana.
Ecco, accenna a ciascuno con il proprio ruolo. Quali sono stati, al di là del fatto di occuparsi delle immagini piuttosto che dei testi, che mi sembra abbastanza scontato ovviamente, però come avete pensato insieme e strutturato questo volume?
Allora, il fatto di andare in fonderia e vedere queste immagini già erano nella mia testa, no? Quando lavorano gli artigiani, come si fonde il bronzo, la polvere, insomma è tutto un mondo molto speciale, magico. E all'inizio avevo l'idea magari di fare una mostra fotografica, no? Perché andavo e scoprivo ogni volta qualcosa di nuovo. Però parlando un attimino più con gli operai, facendomi delle domande, facendo anche delle domande a loro, ho capito che c'era una storia dietro molto interessante, non solo in quella fonderia ma in tutto il Mendrisiotto. Per cui piano piano, intervistando, facendo delle fotografie, raccogliendo anche delle informazioni, ho detto: qui bisognerebbe fare proprio un libro, mettere assieme tutto quanto. Il problema qual era? Che io scrivere proprio non me la sentivo, avevo bisogno di un supporto.
E Silvana, non l'abbiamo detto prima, ma è nata a Barcellona, lo si sente, lo si intuisce forse leggerissimamente dal suo accento, perché parla molto bene l'italiano, però chiaramente è di lingua madre spagnola.
Bravissima, grazie.
Sì, anzi, forse bisogno... catalana direi, visto.
Brava.
Considerato Barcellona.
Sì, ho delle radici anche italiane, per il cognome dalla chiesa, però non mi sentivo di affrontare proprio un libro da sola, per cui per fortuna, avendo anche delle conoscenze come Matteo Fieni, mi ha fatto incontrare Marco e ho detto: voilà, eccolo qui, abbiamo un giornalista e anche scrive molto bene Marco, mi piace molto come lavora, e ho detto: mi sa che ho trovato la persona giusta.
Ecco. Allora, le parole di Silvana Raschke dalla Chiesa già lasciano intuire un po' come è strutturato, cioè quali sono i temi che avete affrontato, che avete toccato sia con le immagini sia con i testi in questo volume. Ma magari lascio a Marco Jaitzner il compito di spiegare com'è strutturato il libro.
Sì, partendo dalle foto iniziali di Silvana, abbiamo subito capito che il libro voleva incentrarsi non tanto sulla scultura in sé o gli scultori famosi o meno, ma su chi contribuisce a realizzare queste sculture, quindi gli operai, le maestranze, i fonditori. Ecco, era incentrato su questo. Da qui abbiamo pensato di strutturare il volume con inizialmente un'introduzione storica del contesto socio-economico ma anche industriale in Svizzera. Poi arriviamo al Ticino, alle fonderie, poi diamo tanto tanto spazio appunto a questi incredibili artigiani del presente e del passato, e infine lasciamo la parola ad alcuni scultori ticinesi e non solo, alcuni scelti un po' così, non c'è un motivo, alcuni ci dicono: ma perché non ha sentito anche quello lì, non possiamo mettere tutti, insomma. E voilà, quindi storia, artigiani, artigianato, come si fonde, e poi appunto una parola a questi scultori famosi.
Con piena licenza poetica, appunto, di scegliere alcuni dei rappresentanti tra gli artisti che hanno fatto fondere o che hanno fatto creare, appunto, le loro opere nelle fonderie della Svizzera italiana. Marco Jeitzner ricordava poco fa che è un libro che ricostruisce la storia di queste fonderie nella parte iniziale e lo fa attraverso appunto la storia dei protagonisti, ma su quali fonti vi siete basati per raccontare questa storia che in qualche modo è un po' inedita perché non esistevano pubblicazioni simili?
Sì, ma a noi risulta questo, infatti tra le tante ricerche di archivio e poi tutto quello che aveva già raccolto Silvana con gli operai, tutto è partito diciamo da una foto dell'archivio di Milo Kleiss che illustra un po' l'inizio, no? L'alba delle fusioni nel Mendrisiotto, in particolare il ferro si usava di più, una foto del 52 che mostra il famoso scultore svizzero-tedesco Max Hüllinger che sta ritoccando una cera dove tutto è nato, ovvero dove oggi si trova la Filanda, Mendrisio, lì si trovava la prima grande fonderia opificio di metalli del Ticino, ovvero le officine Toriani a Mendrisio. Ecco, tutto è nato qui e poi via via archivio, archivi, stampa dell'epoca, informazioni che ho dovuto raccogliere anche a Ginevra e come lei ha detto giustamente ci siamo anche trovati di fronte a un tra virgolette vuoto letterario, c'è pochissima letteratura, fonti, proprio libri su questo argomento perché in tutte le biblioteche io anche qui in Ticino trovavo tantissimi libri sull'arte, sulla scultura, sullo scultore X e Y, ma quasi nulla
sul lavoro che si svolgeva
all'interno, le fonderie e soprattutto gli artigiani che passano sempre in secondo piano purtroppo.
Dunque, ricerca in archivio, avete però interpellato anche tanti testimoni diretti e indiretti di questa storia, i discendenti degli imprenditori, i fondatori delle fonderie, eccetera. Questo vi ha permesso di fare delle scoperte, di portare alla luce degli elementi nuovi e, tra l'altro, questa ricerca iconografica mi intriga moltissimo. Volevo sapere dove siete andate a ritrovare anche queste prime immagini, al di là dell'incontro un po' casuale, sembra quasi come quello che ha descritto poco fa con l'archivio personale di Milo Kleiss.
Sì, andando a trovare gli artisti e andando a trovare gli artigiani, chiedendo la storia, loro mi hanno fornito delle fotografie all'inizio, no? E io potevo anche un attimino capire anche se era le date esatte o meno, perché magari coincidevano le fotografie che avevano degli artigiani con altri artigiani. Non dimentichiamoci che in un periodo a Mendrisiotto ce ne sono state 3 di fonderie. Ed era anche a volte complicato sapere esattamente le date, per cui tante volte è tutto a memoria. E appunto confrontando le immagini uno insomma no, dice vabbè saranno questo periodo o quell'altro e alla fine si è riuscito a capire esattamente o con molta certezza quale periodo fossero queste immagini.
Un lavoro dunque molto più di ricerca in questo caso,
sì.
Molto più da ricercatrice che da fotografa, no?
Sì, all'inizio sì e mi sono trovata anche con Pedroli che tantissimi artigiani avevano anche delle fotografie fatte bellissime da lui, antiche ma meravigliose, dove si vedono tutti gli artigiani magari con delle opere immense e in diversi periodi, per cui devo ringraziare anche tantissimo lui e la sua famiglia.
Veniamo allora a questa tradizione delle fonderie in Svizzera e in Ticino, che è una storia appunto poco raccontata e poco pubblicata. Una storia che è anche una storia di scambi, di collaborazioni tra fonditori e scultori, tra di paesi diversi, tanto per iniziare, e tra figure professionali diverse, come già lasciano intuire, no, queste vostre parole. Uno degli esempi che mi viene in mente è quello di Mario Pastori a Ginevra.
Sì, è stato appunto, come lei sottolinea giustamente, molto interessante e anche una sorpresa scoprire che in realtà in Svizzera le prime fusioni a cera persa del bronzo le dobbiamo a questo signor Pastori, emigrato italiano, che giunse a Ginevra all'inizio del Novecento e mi sembra nel 29, insomma 20, tra primi 2 decenni del Novecento, fu lui a portare la fusione a cera persa in Svizzera attraverso la sua fonderia che si trovava a Carugia. E fu lui, Pastori, poi a diffondere quest'arte già presente in Italia, molto più che in Svizzera, a altri artigiani e anche altri artisti. Quindi nasce tutto da lì. Tant'è vero, abbiamo fatto delle ricerche, ovviamente, abbiamo trovato il suo timbro di fonderia, per chi non lo sa, Molte fonderie usano applicare un timbro sul bronzo fuso così che si possa testimoniare la data e soprattutto il nome della fonderia che poi gira il mondo o il paese. E questo timbro su un'opera del Foglia, Giuseppe Foglia, famoso scultore luganese, e lì abbiamo avuto la prova che c'erano scultori ticinesi che fondevano già a Ginevra a suo tempo. E poi la storia continua, evidentemente.
In Ticino a fine Ottocento, come lei ha già sottolineato, non c'è un grande interesse per questo settore industriale. Eppure, a un certo punto, è in questo cantone che nascono le prime fonderie d'arte. Qualche accenno allora al contesto storico, soprattutto per spiegare perché negli anni 20 e perché nel Sottoceneri, a Lugano e soprattutto nel Mendrisiotto.
Provo io a dire qualcosa, premetto che non sono uno storico e mi sono basato sulle informazioni.
Diciamo che però è una persona estremamente ben informata dopo questa ricerca che avete fatto,
certo,
per pubblicare,
certo,
il libro.
Certo. Diciamo così, come lei diceva, dalla fine dell'Ottocento ai primi del Novecento c'è stato in Ticino un periodo economico abbastanza favorevole. Cosa succedeva? La Svizzera aveva anche aperto di più i confini alla manodopera, in particolare per quanto riguarda la Ticino italiana. C'era la Belle Époque, c'è stato un ventennio, trentennio di Belle Époque in Ticino che, come confermano tanti storici ma anche economisti, di congiuntura molto favorevole. La fusione dei metalli, come ho detto prima, il ferro era già presente, quindi questo ha fatto sì che si sviluppassero man mano e soprattutto prima appunto della Prima Guerra Mondiale e poi a partire della Seconda, dopo la Grande Depressione, ha aiutato a confluire imprenditori, idee, scambi tra il cantone, il resto della Svizzera e il resto dell'Europa, la situazione sociopolitica stabile della Svizzera, la vicinanza con l'Italia che ha favorito evidentemente l'afflusso di artigiani già formati ma anche nuovi, perché va detto queste fonderie che c'erano in Ticino, a Mendrisio in particolare, senza la manodopera italiana non potevano esistere. Magari gli imprenditori, i padroni erano ticinesi, come nel caso della Brottal, il signor Medici. E poi direi costo inferiore di fondere in Ticino rispetto alla Svizzera tedesca e la diffusione sempre di più del bronzo, perché in Svizzera nella scultura prima era solo o pietra o legno.
Perché il bronzo era un materiale estremamente caro, cioè fondere una statua in bronzo costava enormemente di più rispetto a commissionare una statua in pietra. Questa è una delle ragioni, no, per cui
sì,
questa pratica,
è
anche
corretto,
per gli artisti non era così,
sì,
usuale.
Sì.
La storia delle fonderie e dei loro proprietari, Silvana Arashke dalla Chiesa. Nel vostro libro ci sono anche tanti aneddoti che raccontano la fondazione di queste imprese, il desiderio di entrare in contatto con degli artisti, la passione, perché molto spesso sono storie di incontri, no? Ce ne vuole raccontare qualcuno? Non possiamo evidentemente essere esaurienti nemmeno noi, come non avete potuto esserlo voi nelle interviste con gli artisti, però una che l'ha colpita in modo particolare.
Ma infatti di storie interessanti ci sono talmente tante che sicuramente non si potevano neanche mettere tutte insieme. Però, che ne so, qualcuna che mi ha veramente colpita è stata quella, per esempio, dell'artista Strebel, che è arrivato una volta col dentaplano direttamente in fonderia. Era un personaggio a cui piaceva molto fare delle aquile, tra l'altro, no? Per cui già volare, l'immensità, anche delle aquile grandiose. È molto difficile, detto dagli artigiani, anche di poter anche mettere assieme. E questo artista non solo è arrivato col deltaplano, ma è andato a finire anche a colpire, proprio per cui lui voleva fare questa scena e alla fine ha diventato tutta una grande risata, no? Perché si è andato proprio a schiantare in fonderia. Ecco, una delle divertenti, no, aneddoti che ci sono nel libro.
Dov'è finita poi quell'aquila?
Allora, delle aquile sono andate in America, sì sì, dove anche Andrea Zino ci parla dell'impegno di mettere queste ali assieme, non solo Andrea Zino ma anche Giuliano Rolli, per cui aveva fuso sia nella Perseo che nella Gogarte Strebel. Alcuni artisti non sceglievano solo una fonderia, ma ci lavoravano in diverse.
Ecco, però un aspetto che colpisce è proprio la fama internazionale che raggiungono, no, queste fonderie ticinesi. A che cosa è dovuta questa reputazione?
Ma un'ottima domanda, ci sono vari motivi. Io direi il primo, al di là magari del costo inferiore per fondere rispetto alla Svizzera tedesca o francese, io direi la bravura degli artigiani. Cioè, a partire da Carlo Amici, che è un po' il pioniere, si è creata tutta una lunga fila di artigiani, di colleghi, e lo dicono, lo confermano gli stessi artisti scultori che intervistiamo, lo conferma anche la letteratura, per quel poco che c'era, la bravura, la capacità di questi artigiani di non solo imparare il mestiere della fusione e tutte le varie fasi, ma magari probabilmente anche di saper interagire e comunicare con gli artisti stessi, che dipende, c'erano alcuni molto presenti sempre, a volte fin troppo in fonderia, tipo Remo Rossi, che tutti sappiamo chi è, altri presenziavano meno. Ecco, io ho sentito questa storia, collaboravano molto bene, ma proprio perché erano molto bravi.
Voi l'avete accennato a più riprese in questa nostra chiacchierata, e sono forse i veri protagonisti, prima ancora della fonderia stessa, sono proprio gli artigiani, gli uomini che sono in grado di creare poi questi oggetti. E la storia di questo libro è anche la storia di queste professioni estremamente particolari che appartengono al mondo della fusione del bronzo, e che certo poi leggendolo, fermandocisi a riflettere, è evidente che ci debbano essere competenze, storie diverse tra i ritoccatori di cera, i cisellatori, i patinatori, eccetera. Però è una cosa a cui non pensiamo probabilmente come primo dettaglio quando osserviamo uno di questi lavori in bronzo. Io vi chiedo ora proprio di farceli vivere alcuni di loro. Avete già cominciato a farlo, avete tra l'altro cominciato a nominarli come se fossero diventati un po' degli amici di famiglia, no? In qualche modo. Non lo so, il cesellatore Massimo Oldani, ad esempio.
Beh, lui è l'uomo con la maschera, diciamo, e la luce è sempre così forte, perché il tic richiede proprio una tecnica speciale e tanto protetta, sempre con questa precisione, quasi un'opera di saldatura e di correzione del bronzo. Insomma, bisognerebbe vederlo lì mentre lavora, però c'è questa intorno sempre questa luce potentissima e di grande precisione, appunto, perché deve essere molto
come
concentrato.
Dice, come dice il termine, appunto, cesellare l'opera finale. Dalle parole di Silvana Raschke traspare un po' tutta la passione che ha suscitato in lei questa ricerca, l'osservazione di questo lavoro, della qualità dell'artigianato a cui si dedicano queste persone. Allora, una domanda personale, innanzitutto: le è mai venuta voglia, al di là della fotografia, di cimentarsi con un'altra forma di espressione artistica?
Più che voglia, beh, mi piaceva molto nel disegno il carbone proprio, e allora il carbone con le mani riuscivo a disegnare delle forme del corpo, il nudo. E già allora i miei maestri dicevano: ma la scultura non è che magari sarebbe una bella strada per te? Dopo è vero che con la fotografia era tutto molto più veloce, anche a livello lavorativo era un modo di espressione che era immediato, ma purtroppo oggi a volte la vita che portiamo è più veloce. Però ho fatto anche un po' di scultura, ecco, non del bronzo, ma ho fatto un piccolo corso di scultura e mi si sono trovata molto bene. Chissà se un domani magari riuscirò a fare qualcosa anch'io su questo aspetto artistico, non lo so, vedremo.
Volevo fare una considerazione sull'attualità o l'inattualità di questa forma d'arte, perché delle tante fonderie ancora in attività è rimasta la Perseo, le altre poco per volta sono sparite, si sono assorbite, si sono fuse a loro volta una con l'altra. Allora, qual è la situazione attuale innanzitutto, e qual è il possibile futuro, anche perché la digitalizzazione, l'era delle tecnologie ha mutato moltissimo anche il lavoro stesso di questa, che appunto è una pratica estremamente artigianale che coinvolge molte persone e che comunque continua ad essere, nonostante i prezzi si siano abbassati, continua ad essere costosa.
Sì, intervistando, rileggendo, risentendo le storie e le opinioni di questi artigiani, più o meno giovani, poco importa, traspariva sempre una forma che definirei di nostalgia, perché spesso dicevano: non sappiamo per quanto tempo andrà avanti la fusione del bronzo, perché come lei dice giustamente sono arrivate nuovi materiali, le resine sintetiche, le stampanti 3D, quindi rimane un mistero. D'altra parte è vero che, almeno mi risulta, che nelle scuole d'arte i giovani pochi si buttino sulla scultura, è più pittura, è più grafica, è più design, eccetera, architettura. Ecco, è un mistero, nessuno lo sa. Finché i proprietari della fonderia Perseo continueranno a crederci, anche grazie al lavoro che fanno con le copie di Dalì, ci sarà un futuro, ma nessuno sa per quanto tempo.
Silvana Raschke, prego. Poi le faccio un'ultima domanda per concludere.
Ma nessuno sa fino a quando, però la tecnica della fusione rimane una tecnica millenaria. Magari per un periodo sparirà, ma non sappiamo se miracolosamente dopo un altro periodo non rinascerà. Sicuramente sparire del tutto, me lo auguro di no.
Nemmeno io.
Allora, dicevo che volevo fare una domanda conclusiva a Silvana Raschke, perché in questo libro c'è sicuramente questo grosso apparato, questa parte storica estremamente interessante che viene recuperata, rinarrata. C'è il lavoro dagli archivi con le immagini ripescate che costruiscono a loro volta, ricostruiscono una storia, ma poi c'è la ricostruzione di questa pratica che è raccontata attraverso le fotografie di oggi di Silvana Raschke dalla Chiesa. Fotografie che in alcuni casi sono di dettagli, sono quasi delle opere astratte a loro volta, in altri casi sembrano addirittura delle fotografie di sculture, mentre gli oggetti sono gli oggetti quotidiani nella vita della fonderia. Allora, una domanda innanzitutto su questo apparato che sembra un libro nel libro, no? Per alcuni versi, e poi sul futuro di queste fotografie che si intuiscono, viene voglia quasi di vederle in dimensioni più grandi. C'è una seconda parte, una seconda vita del progetto magari all'orizzonte?
Sì, diciamo che anche le fotografie hanno aiutato a strutturare il libro, un po' le parti, ma infine ci sono le fotografie degli artigiani dove stanno lavorando, e quello è il cuore del libro, la noce, proprio l'interno, il nucleo. Nei diversi frammenti e capitoli ci sono anche diversi momenti della fusione, e dopo anche all'interno queste fotografie di archivio che ci aiutano a capire bene la storia. Un'idea c'è di fare sicuramente una mostra fotografica. Dobbiamo vedere un attimino.
Sto andando avanti troppo rapidamente,
sì,
diciamo così.
Insomma, sì, l'idea era di fare una mostra fotografica. Alcune delle fotografie sono già state stampate in carta cotone, e devo dire che anche grazie al fotolitista Roberto Forlano, che mi ha aiutato anche a dargli un miglioramento, no? L'immagine, perché uno scatta oggi col digitale, però purtroppo ci vuole sempre un attimino di computer, di elaborazione, come una volta, come anticamente si faceva anche nella camera oscura.
È un lavoro dove l'artigianato ha comunque subito tutta una serie di trasformazioni. C'è ancora una parte, diciamo così, artigianale, digitale, anche se sembra un controsenso, una contraddizione in termini, ma c'è comunque una grande parte di lavoro che non è solo quello della scelta dello scatto. No?
Sì, dal mio punto di vista artistico, la mano dell'uomo ci vuole sempre un attimino, l'anima umana, altrimenti lasciamo tutto in mano alla digitalizzazione, penso che rischiamo anche di perdere un pezzo di noi.
Bene, io vi ringrazio davvero, grazie a Marco Jaitziner e a Silvana Raschke dalla Chiesa per aver partecipato a questa puntata di Voci Dipinte. Siamo quasi in conclusione, ma prima di salutarvi c'è ancora spazio per alcune segnalazioni. Iniziamo con una notizia di archeologia. È stato scoperto in Serbia un antico arco di trionfo romano che risale al III secolo. La scoperta è avvenuta a Viminasium, una città romana che si trova a circa 70 km a est di Belgrado. L'archeologo Miomar Korac ha rivelato che questa è la prima volta che un arco di trionfo di questo tipo viene identificato in quest'area. Viminacium era una città romana popolata da 45.000 abitanti, dotata di ippodromo, foro, templi, anfiteatro, acquedotti, terme e officine. In questa zona gli archeologi hanno già portato alla luce due navi romane: tegole d'oro, monete, sculture di giada, oggetti religiosi, mosaici, affreschi, armi e resti di tre mammut. Torna la Biennale del Sight Santa Fe, che riprende dopo una pausa. L'ultima edizione si era tenuta nel 2018. Questa edizione, che sarà curata da Cecilia Alemani, aprirà nell'estate del 2025 e durerà fino all'inizio del 2026. Sarà ribattezzata Sight Santa Fe International. Ora residente a New York, Alemani dal 2011 è capo curatrice di Highline Art, l'ente che si occupa della programmazione dell'arte pubblica nel popolare parco lineare sopraelevato. Nel 2022 ha curato l'edizione della Biennale di Venezia The Milk of Dreams. Luis Gracios, direttore del Sight Santa Fe, ha detto che la Biennale di Venezia di Alemani è stata una delle ragioni per cui ha voluto che fosse lei a organizzare la Biennale del suo museo. Segnaliamo infine alcune mostre, partendo dall'imperdibile mostra dedicata ai Macchiaioli, quel gruppo di giovani pittori che nella Firenze del secondo Ottocento diedero vita a una delle più originali e innovative avanguardie artistiche europee del XIX secolo. L'esposizione, curata da Francesca Dini e Davide Dotti, è stata inaugurata lo scorso fine settimana a Palazzo Martinengo di Brescia e presenta oltre 100 capolavori di Fattori, Lega, Signorini, Capianca, Borrani, Abbati e altri. Capolavori provenienti in gran parte da collezioni private, solitamente inaccessibili, e da importanti istituzioni museali come le Gallerie degli Uffizi o il Museo della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Rimane aperta fino al 9 giugno del 2024. Aprono infine il prossimo 3 febbraio le nuove esposizioni del Kunstmuseum di Winterthur. Una è dedicata allo scultore americano Michael Smith, l'altra alla pittura astratta dalla collezione del museo da Gerhard Richter a Mary Eilman. E con questo siamo davvero giunti al termine. Nel salutarvi, ancora un ringraziamento ai nostri ospiti di oggi, il giornalista e scrittore Marco Jaitzner e la fotografa Silvana Raschke Dalla Chiesa, autori del volume Fonderie d'arte appena uscito per le edizioni Dadò. Grazie anche a Lu Leppori, che ci ha condotto con la curatrice Catherine Leptor all'interno della mostra dedicata dal Museo di Belle Arti di Losanna al grande disegnatore della Belle Époque Théophile Alexandre Stylen. Voci Dipinte torna puntuale la prossima domenica sempre alle 10.35 con Cristiana Coletti, che insieme a Luca Beatrice, autore del recente Le Vite, un racconto provinciale dell'arte italiana, parlerà appunto di questo libro, un graffiante spaccato degli ultimi 40 anni dell'arte italiana, di cui sono protagonisti non solo artisti e curatori e più in generale chi corrisponde a un'idea di arte globalizzata che si sposta da una fiera all'altra, ma anche editori e chi l'arte l'ha raccontata e promossa, ancorandola al territorio dove è nata. Al nostro indirizzo rsi.ch/vocidipinte trovate questa e tutte le puntate precedenti, che potete ascoltare anche in podcast e sul Play RSI oppure sulle principali piattaforme. In sottofondo sta già scorrendo Resemblance con il vibrafono di Dave Samuels in un tributo a Cole Tjader, ambasciatore della musica latina. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto e buona settimana d'arte. Thank you.